Va bene, allora andiamo avanti. Già Cecilia ci introduceva un po' in un certo senso quello di cui andremo a parlare adesso, parlandoci del tema del controllo e delle regole e a chi viene subappaltato questo controllo. Insomma, è sempre più evidente che subappaltare, tagliare i servizi pubblici che sono dedicati a controllare tutti gli aspetti anche di sicurezza degli impianti industriali e delle infrastrutture, porta poi a subappaltarli necessariamente al settore privato, che come sappiamo non lo fa certo per la nostra sicurezza, per il nostro benestare, ma per guadagnarci. E allora cosa succede? Succede che sempre più spesso questa incuria, no, ci ritorna un po' come tragedie, catastrofi, emergenza. E questo era un po', per spiegarti la poesia di prima, Anna, era un po' questo che stavo dicendo, no? Puoi raccontarti tutte le balle che vuoi, ma la realtà continua a resistere e quindi a rispuntare fuori nelle forme più svariate. Ad esempio, rispunta fuori con delle
deflagrazioni
come quella che è successa a Ravanusa in Sicilia, che al momento conta 7 vittime, 2 dispersi e più di 100 sfollati, e tra le cui ipotesi ci sono la frana di una cavità sotterranea naturale che sottostava a questo gasdotto, se ho capito bene. E quindi, insomma, nell'attesa che entrino in scena i periti per analizzare dal punto di vista tecnico la rete del gas da cui sarebbe partita la perdita che avrebbe provocato la deflagrazione, i PM stanno acquisendo le carte e i documenti relativi alle manutenzioni del metanodotto. E dalle prime verifiche i carabinieri avrebbero appurato che 5 giorni prima della strage ci sarebbe stato un intervento di manutenzione ordinaria sull'impianto, controlli che pare non avrebbero evidenziato alcuna criticità.
Ecco, questo metanodotto è gestito da Italgas insieme a varie ditte subappaltatrici che hanno in gestione la manutenzione, quindi anche i controlli.
È certo che se chi controlla è pagato da chi deve essere controllato, tendenzialmente le cose non funzionano, no? Un po' come era stato anche per il ponte Morandi, giusto per citare una tragedia che abbiamo tutti nell'immaginario collettivo. Comunque, quindi cosa succede adesso? Succede che i PM dovranno acquisire il verbale di intervento per verificare chi abbia materialmente eseguito il collaudo e se sia stato fatto a regola d'arte. I documenti saranno quindi acquisiti alla Italgas, la società che gestisce la rete, e nelle ditte subappaltatrici in cui vengono affidate le manutenzioni. Per tutta la giornata sono invece stati ascoltati decine di abitanti della zona e anche i tecnici per cercare riscontri a voce. Riscontri rispetto a questa voce che circola, sostenuta anche da un consigliere comunale, in base alla quale nei giorni scorsi si sarebbe sentito un odore di gas proprio nella zona in cui poi c'è stata l'esplosione.
Sì, diciamo che poi a noi non ci garba particolarmente questo report, questa retorica dell'incidente, no? Che rimanda sempre a un'eccezionalità di quello che succede, tant'è che appunto se si sentiva odore di gas e se la manutenzione dei gasdotti è così gestita, significa che evidentemente cioè, i rischi sono costanti e c'è un problema più strutturale, no? Rispetto alla gestione delle reti energetiche in quel contesto territoriale.
Sì, ma come un po' anche di tutto, no? Cioè, quello che dicevamo anche prima, questo sistema di questo tipo, con una competizione sfrenata fatta sui prezzi, ovviamente ti richiede di giocare sempre al ribasso e di tagliare tutte quelle attività che non fanno profitto, come il controllo, la sicurezza, e di invece aumentare quelle che sono le esternalità negative, no? Che poi si ripercuotono su tutta la popolazione, specialmente su coloro che vivono in zone sacrificate.
Fino alla deflagrazione. Comunque, magari ci colleghiamo con una compagna di Palermo per chiederle un po' della situazione.
Una compagna, sì, da Trinacria, e magari ci ascoltiamo ancora un attimo pezzo mentre, mentre la sentiamo, o la telefoniamo così a braccio.
No, mettiamolo un po' di
mettiamolo,
musica.
Va, per forza. Va bene, allora dai, ci ascoltiamo un po' di Bomba Stereo. Ah, che bravi che sono, il alma e il corpo.
Come diceva Cartesio.
Come diceva Cartesio. Ai ai, allora, dove sono? Sono qui. No, sto facendo un casino pazzesco, quindi...
Non ti funziona la Rex Cogitans.
Mamma mia. Va bene, allora lasciamo qui. Ludovica, sei qua con noi, ci senti?
Sì.
Aspetta che mi metto le cuffie così ti sento anch'io. Eccoci qua. E, va bene, allora, senti, noi ti abbiamo chiamato un po' in generale per sapere che aria tira lì a Palermo e soprattutto anche poi di conseguenza rispetto a queste ultime vicissitudini che hanno colpito la terra siciliana. E senti, ci dici intanto un po' che cos'è il progetto Trinacria, cosa nasce, come nasce, di cosa si tratta?
Sì, Trinacria è un portale di informazione, ma anche una rete di realtà del territorio, di collettivi, associazioni, insomma, che puntano ad avere un focus sia nell'intervento che poi nel racconto, nell'informazione sulle lotte territoriali in Sicilia, insomma su quello che accade nella nostra isola.
Va bene, vuoi commentare un po', insomma un po' l'abbiamo già fatto noi, magari velocemente gli ultimi eventi che si sono verificati sul vostro territorio, come l'esplosione di cui abbiamo appena parlato, e insomma anche dandogli un po', provando a dargli un po' una visione d'insieme, no? Che va un po' al di là di questa narrazione emergenziale.
Ma, sì. Diciamo che siamo arrivati a 9 morti, hanno trovato anche gli ultimi 2 dispersi, quindi appunto il bilancio è di 9 morti e di tantissimi sfollati, chiaramente appunto ogni giornale e post dei vari politici affranti si legge che appunto è stata una sfortunata, un sfortunato evento, un'emergenza, insomma una cosa che non si poteva prevedere. In realtà poi se si vanno a vedere i dati, la rete YAPS di Ravanusa è la più vecchia d'Italia, quindi appunto ha delle tubature che non ha più nessun'altra rete cittadina. Si vede che nelle ultime due settimane gli abitanti raccontano che appunto i tecnici hanno girato tutte le case di Ravanusa per fare appunto dei controlli sulla rete, perché a quanto pare c'era qualche problema, ma appunto non sono riusciti evidentemente a risolverlo. Ma in generale Ravanusa sta in una zona ad alto rischio sismico, quindi che di per sé diciamo necessiterebbe maggiori controlli. Invece, come ogni volta che succedono questo tipo di eventi, appunto poi si piange dopo, no? Lacrime di coccodrillo sull'emergenza. Ma del resto una cosa analoga è successa qualche mese fa a Catania, quando sono morte 4 persone perché le strade si sono allagate dopo una giornata e mezza di pioggia, che diciamo per quanto possa aver piovuto forte, ha piovuto una giornata. E questa cosa ha contato 4 vittime. Anche lì puntualmente poi insomma tutti piangono sulla sfortunata coincidenza, no? di quello che è successo. In realtà credo che tendenzialmente anche in particolar modo quando c'è stata la tragedia di Catania, sì, non si è sentito particolare sgomento da parte anche dei politici. In pochi hanno sentito il bisogno di fare post in cui piangevano questi morti. Tendenzialmente stiamo assistendo a una normalizzazione, no? di questo tipo di fenomeni quasi come inevitabili, che non destano nemmeno appunto particolare stupore qui alle nostre latitudini.
Sì, sai, poi questo mi ricorda un po' anche le rivendicazioni di altri territori, come possono essere quello valsusino, no? Che a fronte di frane, soprattutto incendi molto importanti, chiede di destinare le risorse anziché opere inutili a un controllo e a una cura del territorio un po' migliore. E, c'è qualche peculiarità del caso siciliano o è semplicemente più esposta a certi fenomeni, è semplicemente più definanziato il controllo e la cura del territorio, forse ci si interseca anche con il tema dello spopolamento? Qual è la peculiarità, il fatto speciale della Sicilia per cui sono particolarmente frequenti fenomeni? No, dicevo perché in Sicilia succede più spesso tutto ciò.
Ma sicuramente c'è un fattore geografico, nel senso che siamo un'isola in mezzo al mar Mediterraneo che si sta estremamente riscaldando, e questa cosa porta appunto a eventi meteorologici particolarmente violenti, no? Cioè, qui è da 2 giorni che ha smesso di piovere, ma ha piovuto molto forte e senza sosta per più di un mese, cosa che non succedeva da anni, cioè in molti proprio non ricordavano mai fenomeni di questo tipo. Quindi sicuramente c'è una contingenza geografica dettata dal cambiamento climatico, che diciamo è oggettiva ed è quella lì, ma ecco, sicuramente no, quando si parla anche di giustizia climatica, del fatto che i territori marginali poi sono i più colpiti, credo che diciamo si parli sostanzialmente del fatto che ci sono dei territori che sono meno pronti ad affrontare questo tipo di emergenza, perché di fatto appunto sono già in emergenza strutturale di per sé. Cioè qua le strade si allagano, le autostrade appena piove non sono più praticabili, cioè non ci si può spostare da Catania a Palermo. In questi mesi di pioggia sono stati cancellati decine di treni che qua ancora praticamente vanno a vapore, perché i binari si allagavano. Cioè, quindi diciamo che sicuramente quello che si interseca è una particolare violenza, no, della questione climatica, accompagnata da un territorio che non riesce a reggere i minimi cambiamenti anche climatici che lo stanno colpendo, perché insomma qua sugli investimenti sulle infrastrutture, sulle strade, sulla mobilità non esistono, perché appunto sicuramente, come dicevi tu, c'è la questione dello spopolamento, cioè nel senso che qui c'è un preciso progetto come nella maggior parte del sud Italia di insomma di lasciare un territorio insomma a se stesso, perché tanto insomma i giovani, i lavoratori, chi deve produrre tranquillamente emigra da un'altra parte, va a produrre da un'altra parte, e qui va bene che insomma resti abbastanza desolazione, tanto ecco non ci sono flussi che devono essere indirizzati qui, e quindi appunto poi le strade sono quelle che sono. Qui a Palermo, per esempio, da questo mese di pioggia non è successa nessuna tragedia, ma se si cammina in macchina per strada, se le strade stanno letteralmente collassando, sono piene di buche gigantesche, perché appunto non esiste la manutenzione, perché tra l'altro non esiste più nemmeno un ente comunale che la faccia, e quindi le strade stanno collassando, ma appunto le autostrade, se così le possiamo chiamare, perché non sono autostrade, si allagano, i treni si fermano, eccetera eccetera, quindi sicuramente c'è questo tipo di specificità.
Quindi qualcosa che impatta notevolmente anche proprio la quotidianità delle persone. Senti, a questo proposito, magari restituiscici qualche dato un po' più esperienziale di quello che osservi anche vicino a te. Secondo te qual è la percezione della popolazione in questo momento? Perché questo è interessante, perché ci sono anche alcuni studi, ma no, non c'è bisogno di andarsi a leggere degli studi, è anche un aspetto di buonsenso. Comunque insomma c'è chi dice che ovviamente l'esperienza di disastri ambientali e catastrofi naturali come questa aumentano la sensibilità degli abitanti di un certo territorio rispetto al cambiamento climatico e all'impatto negativo di un sistema economico insostenibile.
Io credo che diciamo ci siano due lati della medaglia da questo punto di vista. C'è sicuramente una parte di popolazione che insomma rintraccerei più magari su, non so, i giovani, gli studenti, chi ha magari anche più possibilità di accesso a informazioni o a comunque dinamiche collettive di movimento, che diciamo riconosce, no, tutti quei discorsi sulla crisi climatica, riconosce la propria partecipazione agli scioperi per il clima, eccetera eccetera, poi in quello che effettivamente vive ogni giorno sul proprio territorio. E però un'altra parte che credo sia frutto anche di anni e anni di effettivamente vivere costantemente nel disastro, no? Che in realtà a mio parere tende invece, appunto come dicevo prima, a normalizzare questo tipo di fenomeni. Perché ecco, credo che diciamo la differenza, no, tra territori nella percezione di questo pericolo, sia che appunto se tendenzialmente si è vissuto più o meno diciamo bene tra mille virgolette, no, cioè nel senso non in una situazione di marginalità, di disastro proprio quotidiano, ecco, forse è più facile riconoscere una diversità, no, nella propria quotidianità. Se invece vi è proprio un'abitudine strutturale a percepire un territorio come il fatto, no, già di per sé devastato, di per sé ecco, con le sue difficoltà, forse quasi anche rispetto alla narrazione, no, dei media, ma anche dei politici, è come se queste cose stessero in continuità. Cioè i morti a Catania per le piogge, cioè per emergenza climatica, in realtà sono in continuità col fatto che ogni volta che piove si allagano le strade, perché i cittadini, i civili, buttano le carte a terra che ostruiscono i tombini. Quindi ecco, credo ci sia questo rischio. Da questo punto di vista,
sì, quindi il contatto con le catastrofi, no? Che poi insomma catastrofe vuol dire cambiamento di prospettiva, vuol dire qualcosa che rivela qualcosa, no? Anche etimologicamente, comunque il contatto con le catastrofi naturali o sociali che siano porta ad esiti e a sensibilità diverse in base alle soggettività che incontra, no? E questa penso sia un po' anche una delle cifre del nostro tempo e una riflessione chiave, no? Da fare proprio rispetto a quello che ci circonda. Cioè, mi viene in mente che appunto la catastrofe può sensibilizzare qualcuno, può altrimenti fomentare una retorica e un pensiero sicuritario o appunto emergenziale o di sacrificio, no? della popolazione, o ancora può produrre semplicemente disperazione, ulteriore distacco dalla realtà e dalla nostra dimensione politica. Okay. Mi viene in mente forse su questa cosa, visto che si parlava anche di studi, no? Della percezione della popolazione rispetto ai disastri naturali, mi veniva in mente questo studio che è uscito poco tempo fa, che in cui si intervistavano in tutto il mondo i più giovani, giovanissimi, e 3/4 della popolazione mondiale a quanto pare ritengono che l'umanità sia definitivamente spacciata, e questo dato si impennava soprattutto in quelle popolazioni che sono state esposte ultimamente a un incremento esponenziale delle catastrofi naturali, no? Come nel Brasile deforestato o nelle Filippine allagate. Quindi appunto questo da una parte produce una sostanziale non aderenza, no? Un rifiuto, no? del sistema più in generale, ma può produrre anche semplicemente un'apatia e una rassegnazione infinite. E, va bene, e direi che ci hai aperto un po' una finestra su quello che succede anche in Sicilia. E su come vi state muovendo per affrontarlo in maniera auto-organizzata e senza abbandonare la vostra terra, e per questo ti ringraziamo e ti saluto.